credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta I dialoghi delle Carmelitane di Georges Bernanos, registrazione dal vivo effettuata il 24 febbraio 2012 presso la Chiesa del Gesù di Roma.
Il parlatorio del Carmelo di Compiègne. La priora e Bianca della Force parlano attraverso la grata.
Non crediate che questo sia un privilegio. Per far piacere alle mie care figlie che se ne danno tanto pensiero, vorrei sentirmici a posto, ma ahimè, non è facile riprendere antiche abitudini perdute da tempo. E vedo bene che quel che dovrebbe essere un piacere sarà sempre per me soltanto una necessità mortificante.
Deve essere dolce, madre, sentirsi così avanti nella via del distacco da non saper più tornare indietro.
Mia cara, l'abitudine finisce per distaccare da tutto. Ma a che serve a una religiosa essere distaccata da tutto se non è distaccata da se stessa, cioè dal proprio distacco? Vedo che la severità della nostra regola non vi spaventa.
Mi attirano.
Sì, siete un'anima generosa. Ricordate però che gli obblighi in apparenza più leggeri sono molto spesso in pratica i più penosi. Si scala una montagna e si inciampa in un sasso.
Oh, madre, c'è ben altro da temere che questi piccoli sacrifici.
Ah sì? E quali sono questi gran motivi di timore?
Reverenda madre, non saprei. Mi sarebbe difficile, così sul momento. Ma con vostra licenza vi rifletterò e vi risponderò più in là.
Come vi piace. Mi rispondereste fin d'ora se vi chiedessi che idea avete del primo obbligo di una carmelitana?
È di vincere la natura.
Vincere, sì. Non forzare. La distinzione è importante. A voler forzare la natura si riesce solo a mancare di naturalezza. E quello che Dio chiede alle sue figlie non è di recitare tutti i giorni la commedia davanti alla Divina Maestà, ma di servirla. Una buona serva è sempre dove deve essere e non si fa mai notare.
Chiedo solo di passare inosservata.
Questo si ottiene solo alla lunga. E desiderarlo troppo non facilita la cosa. Voi siete di grande nascita, figlia mia, e noi non vi chiediamo di dimenticarlo. Per il fatto di aver rinunziato ai vostri vantaggi, non potreste liberarvi da tutti gli obblighi che una simile nascita impone. Ed essi vi sembreranno qui più pesanti che altrove. Voi ardete dal desiderio di prendere l'ultimo posto, ma vi fidate anche di questo, figliuola. A voler discendere troppo in basso si rischia di passare la misura. Nell'umiltà, come in tutte le cose, l'esagerazione ingenera orgoglio. E questo orgoglio è mille volte più sottile e più pericoloso di quello mondano, che per lo più è soltanto una futile vanità. Chi e che cosa vi spinge qui?
Reverenda madre, mi ordinate di parlare con tutta franchezza?
Sì.
Ebbene, l'attrattiva di una vita eroica.
L'attrattiva di una vita eroica. Ovvero quella di un certo modo di vivere che vi sembra molto a torto debba rendere più facile l'eroismo. Metterlo, per così dire, a portata di mano.
Reverenda madre, scusatemi, non ho mai fatto di questi calcoli.
I nostri calcoli più pericolosi sono quelli che noi chiamiamo illusioni.
Posso farmi delle illusioni. Non chiederei di meglio che di venirne spogliata.
Venirne spogliata. Bisognerà che vi assumiate da sola questa incombenza, figlia mia. Qui ognuno ha già troppo da fare con le proprie illusioni. Il nostro compito è di pregare. Come quello di una lampada è di fare luce. A nessuno verrebbe in mente di accendere una lampada per illuminarne un'altra. Ciascuno per sé. Questa è la legge del mondo. E la nostra le rassomiglia un po'. Ciascuna per Dio. Povera piccola. Voi non avete idea della solitudine in cui una vera religiosa è esposta a vivere e a morire. Infatti si contano un certo numero di vere religiose, ma uno ben maggiore di religiose mediocri ed insignificanti. Via, 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 via. Qui come altrove, il male resta il male. Vi aspettano grandi prove, figlia mia.
Non importa, se Dio mi dà la forza.
Quello che egli vuol provare in voi non è la vostra forza, ma la vostra debolezza. Tutto sommato, la condizione di una religiosa mediocre mi sembra più deplorevole di quella di un brigante. Il brigante si può convertire, e questo sarà per lui come una seconda nascita. Ma la religiosa mediocre, invece, non ha più da nascere. È nata, ma ha mancato la sua nascita.
Oh, madre, io vorrei vedere qui solo il bene.
Chi si acceca volontariamente nei riguardi del prossimo con il pretesto della carità, spesso altro non fa che rompere lo specchio per non vedersi dentro. La debolezza della nostra natura vuole che scopriamo in altri, prima che in noi, le nostre miserie. Badate di non lasciarvi prendere dalla sciocca benevolenza che indebolisce il cuore e falsa lo spirito. Mia cara, la gente si domanda a cosa serviamo. E dopo tutto è comprensibile che se lo domandi. Grazie alle nostre austerità noi crediamo di dare la prova che si può perfettamente rinunziare a tante cose ritenute indispensabili. No! No, figliuola. Noi non siamo un'impresa di mortificazione o un conservatorio di virtù. Noi siamo case di preghiera. La sola preghiera giustifica la nostra esistenza. Chi non crede nella preghiera non può che considerarci impostori o parassiti. Se lo dicessimo più francamente agli empi, ci faremmo capire meglio. Non sono essi costretti ad ammettere che la credenza in Dio è un fatto universale e non è una contraddizione molto strana che gli uomini possano al tempo stesso credere in Dio e pregarlo così poco e così male? Gli fanno l'onore di temerlo. Se la credenza in Dio è universale, non deve essere lo stesso per la preghiera. Ebbene, figlia mia, Dio ha voluto che sia così, non facendo della preghiera un bisogno così imperioso come la fame o la sete, ma permettendo invece che possiamo pregare gli uni per gli altri. Così ogni preghiera, magari quella di un pastore che custodisce le sue bestie, è la preghiera del genere umano. Quello che il pastore fa ogni tanto per un impulso del cuore, noi lo dobbiamo fare giorno e notte. Non già che si speri di pregare meglio di lui, al contrario, noi consacriamo la vita per acquistare quella semplicità dell'anima, quel tenero abbandono alla maestà di Dio che è in lui l'ispirazione del momento, una grazia come un lampo che gli illumina l'anima. È un dono dell'infanzia la grazia, che di solito non le sopravvive. Una volta usciti dall'infanzia, bisogna soffrire a lungo per rientrarci, come all'estremo limite della notte si ritrova un'altra aurora. Piangete?
Piango meno di pena che di gioia. Le vostre parole sono dure, ma sento che parole ancor più dure non potrebbero spezzare lo slancio che mi porta verso di voi.
Bisognerebbe moderarlo. Senza spezzarlo. Credete a me, è un brutto modo entrare nella nostra regola ciecamente.
Io non ho altro rifugio.
Attenta! La regola non è un rifugio. Non è la regola custodire noi, figlia mia. Siamo noi. Noi che custodiamo la regola. Ditemi ancora, avete per caso già scelto il vostro nome di Carmelitana nel caso che vi si ammetta al noviziato?
Oh sì, madre. Vorrei chiamarmi Bianca dell'Agonia di Gesù.
Andate in pace. Bianca dell'Agonia di Gesù.
Così Bianca della Force varcò la soglia della clausura, insieme a Costanza di Saint-Denis.
Di nuovo queste maledette fave.
Si dice che gli accaparratori trattengano la farina e che Parigi mancherà di pane.
Oh, guarda, ecco il nostro ferro da stiro che reclamiamo da tanto tempo. Guardate come ne è rivestito bene il manico. Non sentiremo più Suor Giovanna della Divina Infanzia strillare soffiandosi sulle dita. Ma è possibile stirare con un ferro simile? Ma che è? Ma che è? Ogni volta mi mordo la lingua per non ridere. Ma sono così contenta. Quel ma che è? Mi ricorda la campagna e i nostri buoni contadini di Tilly. Oh, Suor Bianca, 6 settimane prima della mia entrata in convento si è festeggiato laggiù il matrimonio di mio fratello. Erano radunati tutti i contadini. 20 ragazze gli hanno presentato un mazzo di fiori al suono di tamburi e di violini e al frastuono di una scarica generale di moschetteria. Ci fu messa solenne, pranzo al castello e ballo tutto il giorno. Io ho ballato 5 contraddanze di tutto cuore, ve l'assicuro. Quella povera gente era tutta entusiasta di me, perché ero allegra e sgambettavo bene come loro.
Non vi vergognate di parlare così, mentre la nostra reverenda madre...
Oh, sorella, per salvare la vita della nostra madre, darei volentieri la mia povera piccola vita da nulla. Sì, proprio sì, la darei. Ma via, a 59 anni non è oramai tempo di morire.
Non avete mai avuto paura della morte?
Non credo. Oh, sì, forse. Molto tempo fa, quando non sapevo che cos'era.
E dopo?
Mio Dio, Suor Bianca, la vita mi è parsa subito così divertente. E mi dicevo che anche la morte doveva esserlo.
Ed ora?
Oh, adesso non so più che cosa penso della morte. Ma la vita mi sembra sempre divertente, come prima. Cerco di fare meglio che posso quello che mi si comanda. Ma quello che mi si comanda vi diverte. Dopotutto, devo essere biasimata perché il servizio di Dio mi diverte. Si può fare con tutta serietà quello che ci diverte. Precisamente come si può fare di buon umore quello che annoia.
Non avete paura che Dio si stanchi di tanto buon umore? E che venga un bel giorno a dirvi, non per ridere, ti ho amata.
Perdonatemi, Suor Bianca. Non posso fare a meno di credere che parliate così, apposta per farmi del male.
Ebbene, non vi sbagliate. Vi invidiavo.
Mi invidiate? Questa è bella. È proprio la cosa più straordinaria che abbia mai udito. Voi mi invidiate. Mentre meriterei di essere frustata per aver parlato così leggermente della morte della nostra reverenda madre. La morte di una madre priora è una cosa molto seria. Io non ho l'abitudine di veder morire persone serie. Mio zio, il duca di Lorge, è morto a 80 anni. Non era comunque una morte seria. Era una bella cerimonia, ecco. Ah, i miei 2 fratelli maggiori sono morti in guerra al tempo dell'insurrezione americana. Tutti sono morti, per così dire, giocando. Ed è sempre stato più o meno così per i nobili. Non certo dai nostri titoli o dalle nostre pergamene mangiate dai topi ci viene il posto che occupiamo nel mondo, ma da uomini per i quali la morte non era se non un gioco come un altro. Oh, Suor Bianca, poiché ho parlato così da stordita, abbiate la bontà di aiutarmi a riparare al mio errore. Inginocchiamoci e offriamo le nostre due povere piccole vite per quelle della reverenda madre.
È puerile.
Ma per niente, Suor Bianca. Io credo veramente che sia un'ispirazione dell'anima.
Vi burlate di me.
L'idea mi è venuta a un tratto. Non credo che vi sia alcun male. Mi sono sempre augurata di morire giovane. È una disgrazia troppo grande quella di dover dare a Dio una vita alla quale non si tiene più, o alla quale si tiene ormai soltanto per abitudine. Un'abitudine divenuta feroce.
Che c'entro io in questa commedia?
Ebbene, la prima volta che vi ho veduta, ho capito che sarei stata esaudita.
Esaudita in che?
In... Ma mi intimidite, Suor Bianca. Mi guardate in modo così strano e...
Posate quel ridicolo ferro e rispondetemi, vi prego.
Ebbene, ho capito che Dio mi avrebbe fatto la grazia di non lasciarmi invecchiare e che noi saremmo morte insieme il medesimo giorno. Dove e come, però, questo non lo sapevo e in questo momento continuo a non saperlo. Ma è quel che si chiama un presentimento, niente di più. Bisogna che vi veda ora così adirata per dare importanza a...
A un'idea pazza e stupida. Non vi vergognate di credere che la vostra vita possa riscattare la vita di chi che sia. Voi siete superba come un demonio. Voi... Io vi proibisco.
Ma non era mia intenzione offendervi.
Suor Bianca, la reverenda madre vi attende. Sarà qui fra un istante.
È una gran pena per me mostrarmi alle mie figlie come un'annegata tirata fuori dall'acqua. Non voglio ingannare nessuno. Ma quando viene a mancare in un modo così miserevole il coraggio, bisognerebbe almeno essere capaci di darsi un contegno per chi vuol farci la carità di giudicarci dall'apparenza.
Avevo creduto di capire che le vostre angosce, madre, si fossero placate stanotte.
Era solo un assopimento dell'anima, sia ringraziato Dio. Madre, è vero, io mi vedo morire. Non c'è nulla che mi distragga da questa vista. Certo, sono commossa per le vostre cure, ma non mi portano alcun aiuto. Voi non siete per me che ombre, distinte appena dai ricordi del passato. Ombre, solo ombre. Sono sola, madre. Assolutamente sola, senza nessuna consolazione. Parlatemi francamente. Quanti giorni di vita mi dà ancora il dottor Javelineau?
La vostra costituzione è delle più forti che egli abbia mai visto. Teme per voi un trapasso lento e difficile. Ma Dio...
Dio stesso è diventato un'ombra per me. Ho più di 30 anni di professione, ho meditato sulla morte ogni ora della mia vita. Ma ora non mi serve a nulla. Bianca della Forster da molto. Ha cambiato idea sul nome che ha scelto?
No. Con il vostro beneplacito, ella desidera sempre chiamarsi Suor Bianca dell'Agonia di Gesù. Mi siete sembrata molto commossa di questa scelta.
Perché da principio fu la mia. Tanto tempo fa sono stata io a introdurre in questa casa Suor Bianca dell'Agonia di Gesù. Per questo mi riguarda molto. Di tutte le mie figlie nessuna mi preoccupa di più. Avevo pensato di raccomandarla alla vostra carità. Madre Maria.
Reverenda madre.
Nel nome dell'obbedienza io vi affido Bianca della Force. Mi risponderete di lei davanti a Dio.
Sì, madre.
Avrete bisogno di una grande fermezza di giudizio e di carattere. Perché è precisamente quello che lei manca e che voi avete in sovrappiù. Quando la bufera piomberà su questa casa, spetterà senza dubbio a voi dare l'esempio di una certa fermezza. Fin dal nostro primo incontro, confessandomi il nome che aveva scelto, Bianca della Forse, è posta per me sotto il segno della santissima agonia. Eccola. Pregatela di entrare.
Rialzatevi, figlia mia. Avevo intenzione di discorrere con voi più a lungo, ma la conversazione avuta ora mi ha stancata molto. Non guardatemi così. Al Carmelo la vita e la morte di una religiosa dovrebbero incidere solo lievemente sulle funzioni del giorno.
Madre mia, non abbandonatemi.
Voi siete l'ultima arrivata. E per questo motivo la più cara al mio cuore. Sì, di tutte le mie figlie la più cara, ma anche la più esposta, la più minacciata. Per allontanare questa minaccia avrei volentieri dato la mia povera vita, ma posso darvi solo la mia morte. Qualunque cosa accada, non uscite dalla semplicità. Siate sempre docile nelle sue mani. I santi non si irrigidivano contro le tentazioni, non si ribellavano contro se stessi. La ribellione è sempre opera del diavolo e soprattutto non disprezzatevi mai. È estremamente difficile disprezzarsi senza offendere Dio in noi. Vi porterebbe la disperazione. Ricordatevi queste parole. Anche se adesso vi sembrano scure, in qualsiasi circostanza pensate che Dio ha preso a suo carico il vostro onore ed esso è più sicuro nelle sue mani che nelle vostre. Addio. Vi benedico. Addio, piccola mia. Ho fiducia che Dio non permetterà che lasci le mie figliuole senza aver domandato perdono di una morte così poco esemplare. Sì, Dio mi farà questa grazia. Oh, madre, io non voglio mostrare questo volto alle mie figlie.
Forse è quello del nostro dolce Signore nel Getsemani.
I discepoli dormivano, il suo volto non fu visto se non dagli angeli.
Noi non meritavamo il grande onore di essere introdotte ed associate per opera della vostra agonia a quello che nella santissima agonia fu sottratto allo sguardo degli uomini. Oh madre, non datevi più pena per noi. Preoccupatevi ormai soltanto di Dio.
Cosa sono io in quest'ora, io? Io miserabile per preoccuparmi di lui. Si preoccupi lui, anzitutto di me.
Reverenda madre, voi delirate.
Madre Maria dell'Incarnazione, Madre Maria, Madre Maria.
Reverenda madre.
Ho visto ora la nostra cappella vuota e profanata. L'altare spaccato in due. I sacri vasi dispersi al suolo, paglia, sangue sull'altare e sul pavimento. Ahimè! Ahimè, Dio ci abbandona! Dio ci rinnega!
Reverenda madre, io vi supplico di non dir nulla che possa...
Non dir nulla! Non dir nulla! Che importa quello che dico? Io non comando la mia lingua più del mio volto. L'angoscia aderisce alla mia pelle come una maschera di cera. Dio mio, Dio mio, potermi strappare questa maschera con le unghie.
Vostra reverenza dovrebbe capire che queste sono immagini del delirio.
Il delirio, sì, il delirio. Avete mai visto una delirante della mia specie?
Non prolungate ancora questa lotta contro la natura.
Lottare contro la natura? Non ho mai fatto altro per tutta la mia vita. Io non so fare altro. Ed eccomi ora in trappola. Povera disgraziata.
Rosario Tronnolone ha presentato I dialoghi delle Carmelitane di Georges Bernanos, personaggi e interpreti della prima parte, la priora Manuela Morosini, Bianca Miriam Spera, Costanza Francesca Rossiello, Madre Maria Cristina del Sordo. La seconda parte dei I dialoghi delle Carmelitane andrà in onda domenica 22 aprile alle 7, alle 14.30 e alle 17.30.